protagonismo sempre maggiore che prendono il corpo, le problematiche del corpo, tutto ciò che ha il corpo, diciamo, come parte in causa, sulla scena pubblica. E questo, dicevo, è il titolo generale che verrà poi sviluppato nei vari seminari da angolature diverse e quindi sotto profilo diverso. Allora, quello di, poi lo vedete, non c'è bisogno poi adesso di rifare l'elenco dei seminari, ma insomma noi abbiamo cercato di vedere appunto da questo protagonismo del corpo, di analizzarlo nelle sue varie sfaccettature, quindi ci sarà chi vede di più il problema, come faremo noi oggi, del rapporto il corpo, la legge e le pratiche del femminismo, cosa vuol dire che storicamente l'uomo si è appropriato, no, del corpo femminile, quanto ha pesato in questo il potere che si esercita nella vita pubblica, attraverso le istituzioni della vita pubblica, quanto invece quell'appropriazione meno visibile che avviene nel privato e così via. Poi ci sarà altri invece che vedono di più il problema delle tecnologie applicate al corpo, al nascere, al morire, il problema del testamento biologico in particolare, il problema del corpo del diverso, no? E quindi razzismo, xenofobia, misoginia, eccetera, eccetera, il problema del rapporto tra reale e virtuale, la virtualità, il problema dei media, la rappresentazione del corpo, televisione, pubblicità, eccetera, eccetera. Il problema del corpo nell'educazione, insomma, una angolature diverse, con l'intento appunto di vedere se, intanto di riprendere anche memoria, storia, memoria della cultura che ha prodotto il movimento delle donne, che sulle problematiche del corpo davvero ha detto tanto, a mio avviso, molto di più di quello che non compare. No? Molto di più di quello che oggi saremmo anche in grado di dire. E quindi c'è una ripresa ovviamente di una riflessione anche su quella che è stato il percorso che ci ha portato all'oggi, ma l'intento anche di vedere, capire le ragioni, perché pur essendo la cultura delle donne nata, no, negli anni 70 su queste problematiche e con delle pratiche che tentavano di produrre dei cambiamenti profondi nella sfera privata e pubblica, perché poi non ha avuto la visibilità, l'incisività, la forza diciamo che noi ci aspettavamo. Ecco, allora io vengo direttamente all'incontro di oggi a cui abbiamo dato come titolo Il corpo, la legge, la legge Campari e le pratiche del femminismo. Io e Campari abbiamo anche esperienze diverse, quindi pensiamo che sia interessante proprio far incontrare. Io sono più un internista, come dico spesso, ho visto più la vita interiore, il privato, l'amore, tutte le vicende del corpo da questo punto di vista, e Campari più sul versante delle istituzioni, della vita pubblica, in particolare della legge. Quindi credo che potremmo dare degli stimoli e intersecare le vostre diverse esperienze su questo tema. Allora, io siccome vorrei che non fosse troppo lunga la nostra parte introduttiva, vedrò se, per non, visto che ho l'abitudine di allargarmi perché vado per libere associazioni e quindi non riesco a tenere lo schema che mi prefiggo, allora cercherò di seguire un po', se ce la faccio, i miei appunti. Dunque, allora partiamo, l'idea diciamo di questi seminari è venuta a me e a Barbara Mappelli, che è molto dispiaciuta di non essere qui oggi, ed è partita appunto da una constatazione, quella che dicevo prima, insomma, evidente, e cioè che oggi, a differenza appunto di 40 anni fa, il corpo è sicuramente nello spazio pubblico, no? nella vita pubblica, nella sfera pubblica, un protagonismo che non aveva, no? Non aveva nel passato. Tant'è vero che noi abbiamo parlato, andavamo allora, come dire, a scavare nella vita, cioè abbiamo tentato di disseppellire questa materia. Funziona. Ah, bravo, l'ho fatto mancare. Vabbè, sentite anche così, oppure forse sentite anche così, è più naturale, diciamo al naturale la voce, no? E, dicevo, evidente è che il corpo e tutto ciò che attiene al corpo, quindi diciamo pure vicende essenziali dell'esperienza umana, come il nascere, il morire, la sessualità, la maternità, l'invecchiamento, insomma, la malattia, no? Vicende essenziali, ripeto, dell'umano che hanno il corpo come parte in causa, oggi sono sulla scena pubblica, no? Il problema è di capire come ci stanno sulla scena pubblica, no? Cioè questa riemersione di quello che è stato considerato tradizionalmente fuori dalla polis, no? Che è una materia non politica, consegnata alla sfera personale, consegnata al privato, no? Nella riemersione, nel modo con cui compare oggi sulla scena pubblica, in che modo ci sta? Ecco, è questo che noi ci prospettiamo, come lo vediamo oggi agire in sovraesposizione nella vita pubblica, è questo, come dire, il corpo, la sessualità, è questo che noi, o le donne anche, perché insieme al corpo ovviamente c'è una femminilizzazione della sfera pubblica, molto evidente dal punto di vista quantitativo, sono tante oggi le donne che si muovono nella vita pubblica, c'è una femminilizzazione del lavoro, della politica, insomma di tutti gli aspetti della vita pubblica. Quindi insieme al corpo con cui sono state identificate, anche le donne oggi sono decisamente presenti e quantitativamente presenti nella vita pubblica. Ma è questa che noi ci aspettavamo? No? È questa presenza, è questo corpo, è questa sessualità e così via. È questa vita personale che ci aspettavamo. Allora, la constatazione che io faccio è questa, cioè io la mia impressione appunto è che, appunto, che il corpo e tutto ciò che è connesso col corpo, quindi anche le donne, eccetera, oggi siano, come dire, abbiano fatto il loro ingresso nella polis, no? Nello spazio pubblico, ma portando dietro i segni, no? Della scissione, scusate, scissione non mi viene perché c'ho l'etero, però siccome non mi, separazione non rende l'idea, quindi sopportate la mia S, per piacere, perché ho voglia di dire scissione. Ridono tutti, va bene. Allora, dirò il meno possibile perché altrimenti ridete solo, ma insomma, comunque la comparsa nella vita pubblica del corpo, sessualità, femme, donne, eccetera, porta i segni, ripeto, di ciò che là invece, di quell'atto, quella infamia originaria, come l'ho chiamato una volta, che li ha invece espulse, messe al bando dalla vita pubblica, no? Costruite in una opposizione complementare rispetto alla vita pubblica, ma anche subordinata. Poi vedremo l'ambiguità della complementarietà che apparentemente costruisce due poli che giocano una loro reciprocità. In realtà la complementarietà, no, è segnata fortemente invece da una forte dissimmetria, da una gerarchia, da un dominio di un polo sull'altro e così via. Quello magari vediamo dopo. Ma dicevo, allora che segni porta? Intanto il corpo, la mia impressione è che il corpo, la sessualità, ma anche la donna siano in qualche modo compaiono sotto una forma, cioè con una specie di emancipazione, cioè si emancipa il corpo, si emancipa la donna, la sessualità, ma si emancipano come tali, no? Si emancipano come tali, nel senso che si liberano di alcuni vincoli, ma conservano in qualche modo il tratto che li ha costruiti nell'allontanamento, nella messa al bando. Cioè, mi spiego, il corpo compare, ma compare come oggetto, no? Dei poteri, dei massimi poteri, della legge, della medicina, della scienza, della chiesa, eccetera. La donna compare, ma compare appunto con quegli stessi ruoli, funzioni, attributi, no? Con cui è stata invece collocata altrove rispetto alla polis. La sessualità sicuramente più libera, ma mercificata, cioè con dei tratti, diciamo, che sono quelli che l'hanno resa poi funzione, in funzione di, in funzione dell'uomo, eccetera, del desiderio maschile e così via. Quindi c'è una sorta di emancipazione, no? Quando le miss, eccetera, che dicono il corpo è mio, quasi con orgoglio, e lo vendo io, dicono un cambiamento, no? Cioè dicono che evidentemente sono più, hanno una maggiore, giocano con una maggiore libertà, no? La partita del corpo, però restiamo nell'ordine, come dire, cioè qui il corpo è di nuovo, come dire, in qualche modo resta segnato dalla storia che abbiamo conosciuto finora. Quindi, diciamo, questa l'emancipazione, toglie dei vincoli, come tale ovviamente può anche essere appagante. Ecco, io credo che anche molte donne siano appagate anche solo dal fatto di esserci nella vita pubblica, di essere uscite dalle case, no? Dal lavoro di cura, di fare un lavoro extradomestico, cioè di occupare delle cariche, quindi io non sottovaluto il fatto che questo tipo di emancipazione, pur con questi segni ancora fortemente alienanti, secondo me, abbia anche prodotto un appagamento, un qualche forma di appagamento. Ora, dicevo, è questo l'assunto, è questo, come dire, quello che noi avevamo inteso con gli inizi del femminismo? Io penso di no, perché intanto noi abbiamo l'intuizione, a mio avviso, più originale, più radicale del femminismo, è stata nel momento in cui si affrontava la questione uomo-donna, no? Spostando l'occhio, lo sguardo dalla vita pubblica, dalla scena pubblica al privato, no? Pensando che era nel privato che poi c'era l'espropriazione, l'alienazione più profonda dell'io, dell'individualità femminile, cioè spostando l'attenzione dallo svantaggio sociale, dalla marginalità sociale, a una sessualità cancellata, quindi al corpo sotto il profilo appunto di una sessualità cancellata, che come tale vuol dire cancellazione poi della possibilità in toto della libertà di essere, della libertà di svilupparsi come individuo, come persona. Dicevo, noi pensavamo più o meno esplicitamente, poi non c'è stata loro una teorizzazione adeguata di questo, ma lo applicavamo di fatto, e c'è stata, dicevo, come acquisizione più originale delle nostre pratiche di allora, l'uscita dal dualismo, no? Che era uscita non solo dal dualismo sessuale, cioè dai ruoli, no, tradizionali del maschile e femminile, divisione sessuale del lavoro, eccetera, era l'uscita da tutte le forme di dualità che si sono costruite insieme e in confusione con la divisione dei ruoli sessuali. Cioè, pensavamo appunto l'uscita dalla contrapposizione corpo-pensiero, natura-cultura, privato-pubblico, individuo-collettività, famiglia-società, insomma, dicevo, l'intuizione forte, portante di allora delle nostre pratiche era questa, cioè partivamo, è vero, dalla sfera considerata tradizionalmente privata, quindi dicevamo modificazione di sé, andando ad analizzare in profondità quella che è stata l'espropriazione, un'espropriazione che noi consideravamo fondamentale, cioè la cancellazione della sessualità femminile, l'identificazione della sessualità con la procreazione, della donna con la madre. Ecco, però pensavamo che questa modificazione di sé dovesse diventare poi modificazione del mondo, che fosse già, quando dicevamo nello slogan il personale politico, noi dicevamo già, ponevamo già questa uscita dal dualismo, da tutti i dualismi, e uscita dal dualismo poi voleva dire in sostanza, cioè, riportare all'attenzione il polo considerato non politico, relegato nel privato, ma per vedere i nessi. Ecco, noi parlavamo, allora, non, ripeto, non abbiamo teorizzato a fondo questo, però lo praticavamo, la ricerca di nessi, no? Sapendo che questi nessi tra corpo e pensiero, tra natura e storia, tra individuo e collettività, ci sono sempre stati, no? Si trattava appunto di riportarli, portarli all'attenzione. Questo era, ripeto, anche in quella pratica, nella pratica dell'autocoscienza, che pure era molto centrata, no? Apparentemente, inizialmente, soprattutto sulla sfera privata, sulle nostre vite private. Però noi sapevamo che andando a pescare dentro quelle che Rossana, con una bella espressione, ha chiamato loro le acque insondate della persona, no? Una materia segreta e quasi ai confini con l'inconscio. Lei dice che le donne si stanno spingendo in lande deserte, lontane dallo spazio pubblico, però lei, con l'intuizione da vera politica che ha sempre avuto, aveva anche intuito, capiva che lì, da quelle lande deserte, poi lo sguardo, avremmo da lì costruito un tipo, lei dice, avremmo un tipo di cultura, che è cultura politica, che non si aggiunge a quella dell'uomo, non la completa, ma è una cultura antagonista. Lei dice, le donne stanno costruendo una cultura altra, che non completa quella dell'uomo, ma la mette radicalmente in discussione. Anzi, direi che è sempre Rossana che ha che chiarisce anche molto bene che cos'è questa alienazione profonda, che le donne mettono in luce, cioè dice che la libertà per le donne ha un significato diverso da quello che gli abbiamo sempre dato, è libertà di esistere, il che vuol dire che le donne, come dire, si spingono in una zona che guarda, come dire, alla inalienabilità della persona, no? Lei dice che le donne sanno che neanche modificando leggi e diritti si toccheranno, si andrà, si modificherà profondamente quella violabilità, no, che viene da altri aspetti che non sono raggiungibili immediatamente dalla legge. Lei dice, vorrei, se ce l'ho, come sempre mi sono fatto un po' di punti, ma poi quando li cerco non li trovo. Lei dice, ecco, lei dice proprio, dice, le donne hanno messo a tema, dice, la libertà di essere, dice, un tema niente affatto semplice, irrisolto nel giuridicismo delle nostre democrazie, cioè la questione dell'inalienabilità della persona. E se sanno che la persona resta violata al di là delle dichiarazioni di diritto, violata dalla miseria, dal comando, dall'ideologia, da quelle proiezioni dell'oppressore che stinge anche all'interno di noi, cioè che noi abbiamo anche interiorizzato. E questo è il senso appunto che le donne danno quando parlano di alienazione dell'io profondo. Allora, dicevo, quello che quindi da questa intuizione iniziale del femminismo, no? Che era l'uscita dal dualismo, la ricerca di nessi tra sfere che sono state tradizionalmente opposte, complementarizzate, sottoposte l'una all'altra. Dicevo, questa ricerca di nessi, a mio avviso, è andata avanti a lungo, ma forse l'abbiamo abbandonata troppo in fretta. Quello che comunque che vediamo, su questo torneremo però, quello che vediamo oggi invece sulla scena pubblica non sono nessi. Ecco, quello che noi vediamo oggi è, appunto, come dicevo prima, cioè i nessi per noi voleva dire che il corpo che noi cercavamo di costruire, che volevamo, insomma, che riemergesse nella polis, è il corpo pensante, cioè un io incorporato, no? La sessualità volevamo sì che fosse riconosciuta e legittimata una sessualità femminile, e volevamo che questo, quindi abbiamo lavorato molto per separare sessualità e procreazione, però oggi con le biotecnologie si va molto oltre questo, no? E così per altri aspetti, no? Oggi, ripeto, noi vediamo, appunto, in parte è anche il prodotto della nostra cultura questa cittadinanza del corpo, ma resta una cittadinanza che così com'è a me sembra che non corrisponda a quello che noi ci aspettavamo. Tra l'altro è vero che oggi il dualismo è più scoperto, no? I due poli, ripeto, sono in scena, ma giocano una partita che va non tanto nella direzione di trovare dei nessi, rilevare dei nessi, ma piuttosto nel creare un'amalgama, no? Un'amalgama nel senso che è la vita, entrambi i poli, come dire, giocano una parte divorante rispetto all'altro, no? Cioè l'azienda, la casa, eccetera, che divora la sfera pubblica, viceversa sono i poteri della vita pubblica che intervengono pesantemente su tutta questa materia che era prima privata. Quindi, dicevo, quello che noi abbiamo di fronte è il populismo, è questo amalgama in sostanza, no, di una materia, insomma, il populismo pesca in una materia che è sempre stata privata di emozioni, di affetti, di immaginario, e gioca nel senso però con quello anche di cercare però consenso ai poteri della vita pubblica. Quindi, in sostanza, questo per dire appunto che non è questo che ci aspettavamo. Allora, il problema allora è questo: come, perché? Ecco, la domanda che è questa: se oggi appunto la nostra cultura, come dire, la nostra cultura che ha lavorato tanto su questi temi è così silenziosa, sembra, no, che non riusciamo a dire molto su quello che sta succedendo. Allora, forse, ecco il mio interrogativo, il mio dubbio è forse che non abbiamo portato avanti, cioè ci siamo fermate troppo presto, no? In un tipo di pratica che aveva dentro questa radicalità, questa originalità. Che cos'è quindi che ha fatto ostacolo? Cioè, le nostre pratiche, diciamo, più radicali, insomma, quelle che appunto, partivano, che erano sintetizzate dallo slogan il partire da sé, no? E come se, e che andavano appunto a partire da sé, ma per cercare questi nessi tra privato e pubblico, è come se non avessero, insomma, se a un certo punto, vuol dire, non fossero riuscite ad afferrare tutti gli annodamenti, se non fossero riusciti, come dire, a spingersi oltre quello che siamo riusciti a vedere allora. Cioè, mi spiego meglio. La svolta che c'è stata allora, la grande svolta del femminismo, è stata quella di spostare l'attenzione dalla sfera pubblica, dai poteri della sfera pubblica, dove tutto al più si registrava lo svantaggio femminile, le marginalità femminili, a quell'alienazione più profonda che gioca invece la partita sul corpo, nel privato, appunto, nella cancellazione della sessualità. Abbiamo parlato allora, appunto, della sessualità, di una riappropriazione, no, del corpo, riferendoci essenzialmente alla sessualità, alla maternità, ma la maternità vista però, secondo me, molto parzialmente soltanto come libertà di scegliere se essere o non essere madri, cioè l'aborto. Abbiamo discusso moltissimo, no, sull'aborto, sul rapporto, sull'aborto messo sempre, collocato sempre in relazione con la sessualità e la cultura maschile dominante. Però non abbiamo visto, per esempio, la maternità sotto il profilo che secondo me è più difficile, ovviamente, perché è più remoto, più difficile da portare allo scoperto, cioè la maternità come esperienza originaria di due esseri in uno, la fusione di due esseri in uno, questa vicenda di indistinzione originaria, no, che lascia un segno profondo anche nella vita adulta, no, nella coppia adulta, nell'amore, nell'esperienza dell'amore, dell'accoppiamento nella vita adulta, qualcosa di quell'esperienza remota si è prolungato, tanto più in relazione al fatto che la donna è rimasta nell'immaginario, ma anche nella storia, nel dominio maschile, la madre, no? La donna sempre pronta a diventare poi la madre, generatrice biologica per un verso, per i figli, generatrice di figli, diranno i teorici grandi, i teorici come dire, gli elogiatori del femminile, ma del femminile materno dell'Ottocento, i teorici del matrimonio d'amore, no, diranno le donne sono generatrici, appunto, di figli, generatrici, ma anche rigeneratrici dell'uomo, no? Nel rapporto d'amore le donne rigenerano dal punto di vista psichico, fisico, morale, cioè, insomma, dalle donne ci si aspetta sempre che generino, che rigenerino, no? Quindi non è solo generazione biologica, è una rigenerazione che si prolunga molto oltre il fatto biologico. Quindi dicevo, negli anni 70 questo aspetto della maternità più difficile da mettere a fuoco, che è la fusione originaria di due esseri in uno, no? Che poi ci viene ripresa nell'amore, non è stata analizzata, non è stata vista a sufficienza. Quindi, allora io mi chiedo se, appunto, non è rimasto, non c'è rimasto, come dire, in questo tentativo di analizzare più a fondo che cosa è stata storicamente l'appropriazione, la riduzione del corpo femminile a proprietà dell'uomo, l'appropriazione, se abbiamo davvero visto tutti gli aspetti, no? Ripeto, sia quelli che si giocano più nella sfera pubblica, attraverso i poteri, le istituzioni della sfera pubblica, sia quelli che avvengono nel privato. Ecco, io credo che, per esempio, il fatto che l'amore non è entrato nella problematica, non è entrato nelle pratiche e neanche nelle teorie e nelle pratiche del femminismo. Non è un caso. Allora, io sono partita negli anni 80, dopo un decennio di femminismo, ho scritto sul sogno d'amore, ma l'ho fatto in un modo attraverso la mia storia, ero in analisi, che è stato l'unico percorso di scrittura e di pensiero che è passato proprio attraverso la mia storia personale, erano in analisi, eccetera. Non era il momento, probabilmente, perché era il momento in cui, dopo tanti anni di scavo in profondità, c'era il discorso che è portato avanti soprattutto dalla libreria dell'agio, diciamo più donne che uomini, del voglia di vincere, insomma, è stato il momento di una fuoriuscita del femminismo in una modalità rassicurante, dicendo noi siamo già portatrici, pensiero della differenza, portatrici di una differenza, dobbiamo solo risignificare, no, la differenza storica, dargli un altro significato, ma insomma noi siamo già portatrici di una tradizione, di una genealogia e così via. E quel discorso sull'amore era sicuramente fatto poi in chiave, ripeto, con un libro molto personale anche, e non è entrato nel dibattito del femminismo. Allora io oggi voglio riportare invece, anche un po' provocatoriamente, l'attenzione su questo, perché io ci voglio tornare, e questa volta ci torno però dopo aver fatto un giro di boa sulla scena pubblica, per dire, dopo aver lavorato almeno negli ultimi 10 anni con un'attenzione soprattutto a quello che avviene nella vita pubblica, cosa succede delle nostre pratiche nella vita pubblica, come si muovono le donne nella vita pubblica e così via, come si muove la vita pubblica rispetto a queste problematiche. Allora, La mia impressione, cosa peraltro magari condivisa da molte, è che le donne nella vita pubblica rivelano a tutt'ora una grande subalternità, no? Siamo molto di più, siamo presenti in tutti i campi, no? E non è questione di aggiungerne un po' di più, perché io penso che se ce ne sono anche poche, ma decine, ma con una visione, con un'autonomia profonda di pensiero, possono davvero muovere le montagne. Quindi io penso che ci sia una subalternità. La constatiamo spesso, ce ne rammarichiamo, no? Però non andiamo molto più in là del dispiacercene. Ecco, secondo me non andiamo a vedere quali sono poi le ragioni, no? Perché le donne si assimilano così facilmente, anche contrastando, però si adattano, si assimilano, si accontentano. Allora io credo che questa subalternità che stiamo constatando, questo silenzio di una cultura da cui ci aspetteremmo invece una forza sovvertitrice, eccetera, io penso che sia legata a dei nodi, a degli aspetti ancora della dipendenza, di aspetti che hanno a che fare con il rapporto uomo-donna, che attengono ancora al privato, no? Che non abbiamo indagato abbastanza. Cioè io penso che la radice della subalternità che vediamo nella vita pubblica sia ancora, la affondino ancora nel privato, in particolare nell'amore. No? Nell'amore, per dire, l'innamoramento, la coppia, i legami familiari, eccetera. Cercherò di farmi capire meglio. Allora, dicevo, noi non abbiamo non abbiamo mai analizzato a fondo l'amore, l'innamoramento, eccetera, ma anche oggi, degli ultimi anni, parlando di violenza manifesta, e appunto stupri, omicidi, maltrattamenti, e dicendoci che avvengono prevalentemente in famiglia, no? Che avvengono per mano di amanti, mariti, figli, eccetera, noi diciamo una cosa banalissima, cioè che l'amore e la violenza sono imparentate, no? Che c'è un legame stretto tra amore e violenza. Ciò nonostante, io ho partecipato non so a quanti dibattiti sul tema della violenza, non si va più in là della denuncia del fatto, del manifestare contro, ma anche la parola amore non è mai, vi assicuro, mai stata pronunciata, no? Allora è ben strano, c'è una bella contraddizione, no? Noi parliamo di una violenza per mano di persone legate affettivamente, no? E non nominiamo la parola amore. Allora io credo che sia proprio questo annodamento, questa parentela tra amore e violenza che non abbiamo analizzato abbastanza, e che quello che si scioglie nella vita pubblica si riannoda nel privato, e che l'amore è di così difficile da affrontare, perché lì è davvero un terreno dove le acque si contornano ogni volta a confondersi. Allora io mi sono riletta alcuni testi su cui avevo già lavorato negli anni 80 per il mio libro Come nasce il sogno d'amore, ma li ho riletti e oggi li ho visti, ho capito molto di più di allora. Cioè allora sul sogno d'amore io avevo visto soprattutto questa nostalgia, avevo letto dentro al sogno d'amore come fusione di due esseri in uno, armonia di nature diverse nella complementarietà, avevo letto soprattutto il sogno dell'uomo figlio, cioè intanto l'eredità, il segno, la memoria del corpo che trattiene l'esperienza originaria dell'indistinzione dalla madre. Avevo letto il sogno dell'uomo figlio, nei filosofi soprattutto, nel pensiero diciamo anche che più ci ha sedotto della storia maschile, il sogno dell'uomo figlio che dalla sponda della storia, no, ha continuato a sognare delle riunificazioni, no? Cioè di mettere un riparo diciamo a tutte le separazioni che ha prodotto. Avevo visto meno l'aspetto in cui il sogno d'amore è porta dentro, in modo più insidioso, perché non lo si vede, il dominio maschile. Allora, quindi tornando su questi testi, mi è parso molto chiaro allora che, soprattutto quando comincia nell'Ottocento, cominciano gli adoratori delle madri, Michelet, Mantegazza, eccetera, che hanno avuto allora un successo enorme, nel senso che le donne li vedevano come degli emancipatori, erano dei pensatori, che andavano, erano quelli che rispetto a una tradizione greco, latina, cristiana, che negava l'anima alle donne, erano quelli che davano un'anima. Ma che anima? No, era un'anima che l'uomo doveva essere istruita, dice Michelet, con tutti i nostri saperi, cioè deve essere un'anima che già noi dobbiamo, un'anima che l'uomo deve educare, deve rifare, ricreare per essere sicuro che quell'anima sarà tutta in funzione, come diceva già Rousseau peraltro, del benessere, del bene dell'uomo, cioè deve essere un'anima come, pronta appunto a negarsi per far vivere l'altro. E la cosa più interessante però è che lì si dice qualcosa che di solito quando che non si vede appunto quando si parla della complementarietà, che non si vede neanche quando si parla dell'appropriazione che l'uomo ha fatto del corpo femminile, e che è l'assimilazione, no? L'assimilazione. Dice, vi leggo solo due passaggi di Michelet nel libro L'amore, tra l'altro è un libro che la Rizzoli ha ripubblicato, mi pare, negli anni '80, con una prefazione che non dice, non accenna neanche che lì c'è una misoginia, anzi, io penso che sia molto più profonda la misoginia degli adoratori delle madri che non quella di un razzista misogino sessista come Otto Weininger, che comunque a 23 anni si è suicidato per la follia, no, di avere come dire, pensato a questa lacerazione, questa guerra continua tra corpo e mente, tra una donna che è solo la sessualità materia, no, che provoca la caduta dell'uomo, eccetera, eccetera. Gli adoratori delle madri, ripeto, sono molto più insidiosi. E leggo solo due mai sopportato, ecco sì, però insomma hanno convinto molto, perché ripeto, questi due, Michelet e Mantegatta, hanno avuto un successo presso le donne. Leggo solo due passaggi per dire come l'appropriazione, in realtà l'appropriazione ha dietro un processo di assimilazione. La donna si impregna nell'intimo, si compenetra dell'amato fino a diventare lui. Solo due parti. Intuisce che l'amerai di più, sempre di più, se diventa tua e te stesso. Allora, poi naturalmente, naturalmente deve anche lì la complementarietà, lì è molto chiaro che è impostata però sulla, come dire, impostata a partire dal dominio, cioè sulla base di un dominio sull'altro, per cui è naturale, la natura ha privilegiato l'uomo. La donna invece viene debole, è malata, ha bisogno di essere affidata alla magnanimità dell'uomo, il quale deve ricrearla, rifarla, no? E solo allora, però, quando l'ha rifatta, può anche riconoscerle, può anche darle la signoria della casa, ma perché a quel punto è sicuro che farà gli interessi dell'uomo e così via. Allora, questo per dire che il discorso della proprietà, sono mia, sono tua, l'appropriazione, no? L'appropriazione, come dire, ha dietro l'assimilazione, che vuol dire semplicemente questo, che la complementarità